Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, Santa Domenica, continuiamo le nostre istruzioni catechetiche. Questa domenica vi trasmettiamo la seconda parte della catechesi tenuta da Padre Bernardino Maria Abate sul tema della Sacra Tradizione. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
Ora vediamo le fonti della tradizione. Ecco, come fonti della tradizione, ecco, potrebbe dire, ma come se abbiamo parlato di fonti della rivelazione, ci sono anche delle fonti della tradizione? Sì. Premente, noi abbiamo detto che questa tradizione si trasmette oralmente, però poi ci sono anche altri elementi, per esempio anche iscritti, non ispirati, o altri documenti che ci danno la possibilità di conoscere questa tradizione. Per esempio, come elementi, come documenti, abbiamo il simbolo e le catechesi. Premente, all'inizio della Chiesa, quando c'erano appunto i primi cristiani, no? Si richiedeva a questi primi cristiani una professione di fede che avesse gli elementi più importanti, cioè credere in un solo Dio, nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che Gesù si è incarnato, è morto per noi, è risorto, che è nato da Maria Vergine, crede nella Chiesa, nella Resurrezione. Quindi sono gli elementi fondamentali, no? Si chiama il simbolo, che poi è stato codificato, cioè quello più semplice, simbolo apostolico, no? Che noi lo recitiamo anche in determinate occasioni nella messa oppure prima del rosario. Poi dopo è stato anche il simbolo è stato poi accresciuto con altri elementi, però c'è il simbolo originale che deriva dagli stessi apostoli o almeno subapostolico, anche subito dopo gli apostoli, però che quindi un simbolo apostolico. Quello fa parte della tradizione, perché questo, loro poi dovevano, naturalmente, i cristiani professare, no? O lo imparavano a memoria, oppure poi si codificava per iscritto. Allora anche quello scritto non è un iscritto ispirato, però, come la Sacra Scrittura, però fa parte... codifica premente la tradizione, mette per iscritto ciò che si professa. Quindi è importante il simbolo, il credo che noi professiamo. Infatti poi noi nelle prossime catechesi analizzeremo anche i vari elementi del simbolo apostolico, no? Quindi del credo che professiamo. Quindi il simbolo e le catechesi, quello che stiamo facendo noi. Cioè, la catechesi, ecco, si collega alla tradizione, cioè, di quello che è stato sempre creduto e professato, insegnato. Perché noi, quello che stiamo dicendo ora, lo dicevano già prima, quindi gli apostoli, i vescovi, e poi ci sono anche degli scritti di questi, diciamo, vescovi, per esempio di Sant'Ireneo, San Cirillo di Gerusalemme, che ha scritto proprio un'opera, la Catechesi, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, che spiegava appunto ai catecumeni il simbolo, il credo. E quindi fa parte tutta della tradizione. Quindi anche il catechismo della Chiesa Cattolica è frutto della tradizione. Quindi ecco qua la fonte, capito? Se io mi trovo qua, se qualcuno dice, ma tu perché credi questo? Perché questo abbiamo sempre creduto. Il credo che noi professiamo e recitiamo Non è che l'abbiamo inventato mo, è da quando c'erano gli apostoli. Quindi si collega all'inizio del cristianesimo. È importantissimo questo. E quindi anche approfondire la catechesi ci riporta proprio alle origini. Questo è importante. Allora, le fonti, simbolo e le catechesi. Poi c'è le liturgie della messa. Che poi abbiamo anche varie forme, no? Vari riti, quelli di Alessandria, di Gerusalemme, di Costantinopoli e di Roma. Anche questo è importante, la liturgia, se si studia, si arriva fino all'età apostolica. Quindi per questo è importante quando si partecipa alla messa, perché il sacerdote fa così, e colà, eccetera, perché aggiunge l'acqua. Ecco, questo è un esempio di come c'è la tradizione, no? Il sacerdote, quando versa prima della consacrazione, no, all'offertorio, quindi prende il pane e lo offre, poi dopo c'è il vino e aggiunge delle gocce d'acqua. Perché ci mette queste gocce d'acqua? Perché fa parte della tradizione. Cioè, praticamente Gesù, come usavano gli ebrei, aggiunge una goccettina d'acqua nel vino. Quindi questo qua si trasmette per tradizione a fare sempre così. Infatti qualcuno aveva anche proposto, perché non lo togliamo questo fatto di mettere. La Chiesa ha detto no, il Magistero non si può perché fa parte della tradizione. Pure se non lo metti, la messa è sempre valida, no? Perché quello che trasforma il vino, il sangue di Gesù è il vino, no? Però quello è un elemento che noi lo attingiamo dalla tradizione. Quindi sono piccole cose che forse noi non ci pensiamo, però che ci portano ai tempi stessi di Gesù. Poi la messa, soprattutto quella del rito romano, però quella di rito romano antico, quella in latino, che fino agli anni 70 si celebrava in tutte le chiese, poi c'è stato una specie di adattamento, però quello che porta più a celebrare la messa proprio secondo la tradizione apostolica, è quella del rito romano antico, quella in latino, che è stata sempre fatta, c'è stata solo qualche modifica nel corso dei secoli. C'è anche un libro dove spiega poi tutta la tradizione di questa Santa Messa che Gesù, quando celebrò la Santa Messa, attingeva anche degli elementi che si usava nella cultura ebraica. Va bene? Qua ci sarebbe tutto cose da dire, però non possiamo ora perché non abbiamo tempo, però questo si potrebbe riprendere questo argomento, questo discorso quando si tratterà dei sacramenti e quindi della liturgia, della Santa Messa, dell'Eucaristia, perché si celebra così, eccetera. E sono cose molto belle che però ripeto, poi quella la messa che ci riporta più alla tradizione antica dei tempi di Gesù e degli Apostoli, e la Santa Messa del rito romano antico, quella in latino, che si celebra ancora, anche se è osteggiata, però si celebra ancora. Quindi anche la liturgia è importante, che ci riporta alla tradizione. Poi ci sono gli atti dei martiri, si richiamano appunto a quello che patirono i martiri, no? La loro professione di fede fino al sangue. E questo addirittura vengono ridati proprio agli inizi proprio della storia della Chiesa. E quindi anche questo sono importanti. Poi sono importanti i concili, cioè quel raduno di tutti i vescovi, con la presenza, la del Papa o con qualche delegato, perché qui nei concili c'è tutta la ricchezza e l'insegnamento appunto dei padri, no? Quindi poi importanti sono i decreti del Papa, i concili, i catechismi, le preghiere, i breviari, l'architettura, le pitture. Ecco, se uno va per esempio nelle catacombe, no? Trova quelle raffigurazioni dei primi cristiani. E questo fa parte della tradizione. Ripeto, vedete qui, noi abbiamo detto che viene trasmesso oralmente, però poi si codificano anche in diversi aspetti, sia nei testi, sia nelle liturgie e sia anche nelle varie forme, no? Anche dell'architettura, eccetera. Quindi qua troviamo, ecco, la tradizione. Ora un altro importante, beh, questo fa parte della tradizione, ok? Però qualcuno potrebbe dire, come faccio io a sapere che quello che noi professiamo fa parte del credo, fa parte della tradizione. Allora è celebre quell'affermazione di San Vincenzo di Lerino, un santo del V secolo, e praticamente che sintetizza un po' tutto quello che stiamo dicendo. Che noi nella Chiesa Cattolica si deve avere somma cura di attenersi a quello che venne dappertutto, in ogni tempo e da tutti creduto, che è quello che è veramente e propriamente cattolico. Bene, qui mette gli elementi che costituiscono la tradizione, cioè l'universalità, cioè che dappertutto si professa quella verità. L'antichità, quindi che risale a Gesù, che risale agli Apostoli, no? E poi il consenso generale, che tutti quanti sono d'accordo. Perciò non è che qualcuno si alza la mattina, no, secondo me questo non si deve intendere, però capite, questa è una cosa antica, state sempre professate da tutti e tu mi vieni a cambiare qua. Quindi questo è importante. E poi gli richiama anche quello che c'è scritto nella Sacra Scrittura. Quindi quando sorgono delle controversie, anche qualcuno dice, ma, mette in dubbio qualcosa, dice, ma stanno cambiando la religione, no? La morale, non so, eccetera. Però non la puoi cambiare, perché per cambiare la religione, qualcosa che noi professiamo, e non puoi andare contro tutto quello che tutta la Chiesa, o che sempre è stato creduto, e per l'antichità. Quindi questo è il criterio. Poi ci sono anche i padri della Chiesa, perché tante volte noi li citiamo, no? I padri della Chiesa. Che i padri della Chiesa sono, per quanto riguarda l'idea soprannaturale, sono anche un criterio divina tradizione. Quindi quando si fa qualche definizione, anche dogmatica, si richiama, oltre alla Sacra Scrittura, anche cioè, cosa hanno detto i padri della Chiesa. E quindi si fanno a studiare i padri. Ecco, i padri della Chiesa, ora li vediamo anche meglio. Che cosa sono? Ecco, i padri della Chiesa sono gli scrittori della Chiesa, no? Che hanno questa caratteristica, sono antichi, cioè praticamente vanno dall'età subapostolica, quindi dopo gli apostoli, fino al IX secolo, verso l'800, IX secolo, prima del 1000, no? Quindi antichità, ricordate. Poi santità di vita, sono santi. Poi purezza della dottrina, cioè hanno detto cose buone, quindi sante, no? E poi c'è stata l'approvazione della Chiesa, quindi la Chiesa li riconosce appunto con queste caratteristiche. Quindi dovete considerare questi padri della Chiesa nel periodo, diciamo, dal 100 fino all'800. Per esempio, come i padri della Chiesa d'Ambrogio, per esempio, quindi in Occidente, no? San Girolamo, Sant'Agostino, San Gregorio Magno, sono i quattro padri della Chiesa più importanti dell'Occidente, mentre in Oriente abbiamo Sant'Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nazianzeno e San Giovanni Crisostomo, sono questi più importanti. Però ci sono anche altri, per esempio Sant'Efrem, San Leone Magno, San Cirillo, Sant'Ambrogio, no? Ah, già l'ho detto prima, quindi sono. Mentre scrittori ecclesiastici sono quelli solo per antichità, perché alcuni non sono santi, per esempio Tertulliano, Origene, Lattano, hanno scritto tante cose importanti che sono, però non sono santi, hanno solo come caratteristica l'antichità, però sono importanti perché hanno scritto opere importanti, ecco. E poi abbiamo, dopo l'età patristica, abbiamo anche altri scrittori importanti, che poi sono diventati anche i dottori della Chiesa. I dottori della Chiesa, quando sono eminenti per la loro scienza, no? È un titolo d'onore che i papi hanno conferito a partire dal 1300. Quindi da Bonifacio VIII in poi i papi proclamavano alcuni santi per la loro scienza. Possiamo trovare sia nei padri della Chiesa, sia al di fuori delle parti della Chiesa, quindi anche prima, cioè, coi padri, ma anche dopo. E sono circa 35 fino al 2000, fino a pochi anni fa, ecco. Per esempio Sant'Alfonso di Liguori, no? Il dottore della Chiesa, perché è esperto in morale, San Giovanni della Croce, Santa Teresa, ecco, abbiamo le prime donne dottori della Chiesa, Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena, poi Santa Teresa di Lisieux. Quindi, qua, che certo non siamo dottore della Chiesa, mi pensa, potrebbe essere un dottore, però è dottore delle anime, ecco, quindi, che si caratterizza per una particolare scienza, e quindi un titolo che i papi hanno attribuito appunto a questi santi che hanno avuto una scienza particolare. A me poi possono venire ancora altri, ecco, quindi. Quindi questo è importante, questa parte qui. Ora vediamo, e siamo quasi alla fine. I rapporti tra la Sacra Scrittura e la tradizione, abbiamo detto che questi vanno insieme, non possiamo separarli. Quindi tutte e due vanno accolte con il medesimo rispetto. Però, ecco, possiamo dire che la Sacra Scrittura ha un vantaggio sulla tradizione, perché naturalmente, ecco, abbiamo visto che per la tradizione dobbiamo andare un po' alla ricerca, dobbiamo vedere come capire se fa parte della tradizione o meno. Mentre nella Sacra Scrittura lo troviamo subito, perché sappiamo che in quei testi è parola di Dio, è rivelata. E anche come contenuto è più ricco, quindi più determinato, no? Più accessibile di quella della tradizione. La tradizione è un po' più spirituale, più generale ed estensibile. Poi la Sacra Scrittura è stata trasmessa alla Chiesa da organi ispirati, conserva la nota permanente dell'ispirazione. La tradizione invece, benché abbia avuto origine da rivelatori ispirati, fu trasmessa solo con l'assistenza dello Spirito Santo. Poi, naturalmente, sia la tradizione che la Sacra Scrittura si danno un vicendevole aiuto, quindi sia per chiarire alcune determinate verità di fede, per approfondirle e anche per dichiararle. Però, ecco, questo è importante, per esempio il dogma dell'assunzione, no? La Madonna che è stata assunta in cielo, voi la trovate nella Sacra Scrittura? Quindi non la troviamo, però si può dire implicitamente, uno per deduzione, no? Ci sono tanti elementi. Ecco, per esempio, un caso classico di come il dogma dell'assunzione abbia attinto principalmente dalla tradizione. Cioè, questa è stata sempre una verità insegnata nella Chiesa, dappertutto. Infatti i Papi, prima di proclamare il dogma, poi si consulta con tutti i vescovi del mondo, con tutti i rappresentanti dei fedeli del mondo, no? Quindi anche altri elementi, ecco. Quindi, però tutte e due contengono la rivelazione divina. È importantissimo questo. Quindi ricordate, Sacra Scrittura e tradizione contengono la rivelazione divina. Questo è poi il nocciolo che abbiamo detto proprio all'inizio. Ecco, i protestanti abbiamo detto che ammettono solo la tradizione dichiarativa, non quella costitutiva, cioè solo come esplicativa. Dice, basta per loro solo la Sacra Scrittura, però poi alla fine... Per altre cose non riescono a comprendere, cioè dice alcune cose non riescono a comprendere i protestanti. Proprio perché sono rimasti a quell'eresia, è un'eresia che la Chiesa poi ha detto, guarda, tu ti sbagli, perché come abbiamo visto, Dio ha parlato, quindi non solo poi per mezzo della Sacra Scrittura, ma anche, soprattutto poi oralmente. Quindi noi troviamo gli elementi di ciò che Dio ha rivelato. Allora, ecco, qui siamo proprio alla fine. Per la vita spirituale, ecco, basterebbe leggere poi alla fine quello che dice il Catechismo, in modo sintetico, sia quello di San Pio X, e sia questo il compendio della Chiesa Cattolica, l'ultimo degli anni 90. Ecco, il Catechismo di San Pio X, al numero 235 dice: che cos'è la tradizione? Ecco, perché prima dice che Dio ha rivelato e si propone a credere per mezzo della Chiesa, si conserva nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Vedete, in poche parole vi dice tutto. A 233, ciò che Dio ha rivelato e si propone a credere, dove si conserva? Dice, risposta: nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Poi spiega che cos'è la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è raccolta di libri scritti per ispirazione di Dio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e ricevuta dalla Chiesa come opera di Dio stesso. Questo basterebbe imparare a memoria, sai tutto. Che cos'è la tradizione? Risponde il Catechismo di San Pio X. La tradizione è l'insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli, fatto a viva voce e dalla Chiesa trasmesso fino a noi senza alterazione. Quindi noi risaliamo a Gesù, agli Apostoli, questo insieme fatto a viva voce, che la Chiesa ha trasmesso fino ad oggi senza alterazione, cioè non è stato mai cambiato. Se uno vuole cambiare questa dottrina, sta fuori della Chiesa e della tradizione. Quindi questo basterebbe imparare questo, e sta tutto. La definizione più importante, perché porta un occipenso, non la sana, però è importante. E poi vediamo, ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, poi al numero, questo dal numero 96 a 100, dice: siamo un po' più conto, San Pio X lo dice un po' più preciso, però qua aggiunge altre cose, però con altre espressioni. Ciò che Cristo, dice, ha affidato agli apostoli, costoro l'hanno trasmesso con la predicazione o per iscritto, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, a tutte le generazioni, fino al ritorno glorioso di Cristo. Quindi specifica ancora. Poi la sacra tradizione, la sacra scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio, nel quale come uno specchio la Chiesa pellegrina contempla Dio, fonte di tutte le sue ricchezze. Numero 98, la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa stessa è, tutto ciò che essa crede. Tutto il popolo di Dio, in virtù del suo senso soprannaturale della fede, non cessa di accogliere il dono della rivelazione divina, di penetrarlo sempre più profondamente, di viverlo più pienamente. Veramente quello che poi è stato trasmesso, come dice San Paolo, il fedele l'accoglie e cerca di viverlo. Quindi quando lo viviamo, lo anche testimoniamo. Poi per interpretazione, quindi della parola di Dio, quindi sia nella Sacra Scrittura che nella tradizione, affidata al Magistero della Chiesa, Romano Pontefice, ai Vescovi in comunione con lui. Che purtroppo ci possono essere teologi che interpretano a loro modo, quindi nel Magistero della Chiesa che poi viene interpretato, ecco, il vero senso della parola di Dio. Ovviamente poi per quanto riguarda il Magistero noi lo tratteremo a quando parleremo della Chiesa, ecco, appunto analizzeremo il credo, no? Poi nelle prossime lezioni parleremo di Dio uno e trino, della creazione, dell'incarnazione, la redenzione, dello Spirito Santo, poi della Chiesa e poi delle ultime realtà. E cercheremo appunto poi di fare tutto, di raccogliere tutto per giugno-luglio, di finire almeno questa parte del credo, no? Quindi dobbiamo appunto attenerci anche a questi tempi. E quindi, però, a me personalmente, vedete, quelle definizioni del Catechismo di San Pio X sono più sintetiche e si possono ricordare di più, queste sono più un approfondimento, sempre naturalmente buone, valide, che si possono aiutare. E quindi per la vita spirituale, prendere questa tradizione per noi ci fa capire anche che la nostra fede è qualcosa di vivo, che noi appunto, praticamente ci unisce al passato della vita della Chiesa. E quindi di quello che la Chiesa ha sempre insegnato e che si attualizza poi nei tempi che noi viviamo.